davvero bello, significativo, celebrare l'invio di Michela nel giorno della festa di tutti i santi. A proposito, sto cercando Michela con gli occhi, ma non la vedo. Dove si è cacciata? È molto bello, perché celebriamo il mistero della comunione dei santi. Allora, ci rendiamo conto che la comunione in Cristo supera davvero tutti i limiti, ci fa profonda, va oltre i limiti dello spazio e del tempo. È una fusione dell'amore. Per cui sentiamo che inviarla non è distaccarci da lei. Quando è la missione separarci, ci ritroviamo ancora più uniti, ad un livello più profondo. È bello celebrare il Dio dentro l'Eucaristia, perché qui ci rendiamo conto che tutti siamo inviati, non per rompere la comunione, non per disperderci, ma per una comunione più profonda, la comunione che nasce da un amore che non si chiude, che non finisce. Ed è bello farlo in questa celebrazione di tutti i santi. Oggi ricordiamo non tanto i santi nella loro singolarità, esempi eroici nella seguenza del Signore. Oggi vogliamo ricordare tutti i santi e le sante, i santi del quotidiano, quelli che ci hanno trasmesso la fede, quelli che ci hanno testimoniato l'amore per Gesù, che ci hanno contagiato col Vangelo, che ci hanno appassionato per la Chiesa e per la missione. Tanti fratelli e tante sorelle, che in Cristo ricordiamo, che in Lui contempliamo nella gloria, nella pienezza della vita. Le letture che abbiamo ascoltato ci ricordano che la santità si gioca nella tensione permanente tra il dono di Dio e il nostro sforzo, tra il dono di Dio immeritato che ci sorprende sempre, che ci stupisce, e il nostro impegno esigente, vero, che evidenzia la nostra grande dignità, la nostra libertà, la nostra responsabilità. La santità si gioca in questa tensione permanente tra l'indicativo della grazia. Dio ci fa grazia, ci ama, e l'imperativo etico, la nostra risposta all'amore di Dio. La santità si gioca in questa tensione, rimanendo dentro questa tensione. Se dimentichiamo la grazia, viviamo l'orgoglio che ci garantisce, non viviamo la santità del Vangelo, le beatitudini. Ma se dimentichiamo il nostro impegno, in realtà neghiamo la nostra grande dignità, neghiamo che Dio si è fatto uno di noi, perché la risposta nasca dall'umano, da dentro la storia. Allora dobbiamo vivere in questa tensione. Le letture ne diventano con forza. La prima lettura ci dice: la salvezza appartiene al seduto sul trono e all'agnello. La salvezza è dono di Dio. E poi ci stupisce la quantità, l'universalità dei salvati, tanti, una moltitudine immensa che non si può contare, da tutte le nazioni, razze, popoli, lingue. Contempliamo la salvezza come dono. Dio ci vuole tutti santi. La sua volontà salvifica universale è qualcosa di incredibile, e questa parte dell'Apocalisse evidenzia la santità e dono. La seconda lettura ci fa prendere coscienza che siamo figli di Dio, è la nostra nuova ontologia, siamo figli di Dio e Figlio. Il Padre ci ha adottati, questa è la nostra dignità infinita che niente può toglierci e che che dobbiamo riconoscere e celebrare nella vita di ogni essere umano. Siamo figli di Dio, per dono, per grazia. Per questo noi celebriamo il battesimo anche con i bambini più piccoli, a sottolineare che la filiazione è prima di tutto dono e grazia. E poi le beatitudini, prima di essere una proposta di una etica nuova, sono l'esplosione della gioia, perché adesso tutti quelli che sono disgraziati, abbandonati, esclusi, sono stati raggiunti dall'amore di Dio, perché adesso Dio regna in Cristo Gesù, per cui i poveri sono scelti di nuovo, inseriti di nuovo nella pienezza della vita. Le beatitudini vogliono esprimere questa esplosione di gioia. Beati i poveri, i miti, non c'è nessuno che possa dirsi maledetto, perché adesso Dio ha cominciato a regnare in Cristo Gesù. Nessuno è più escluso. Quindi le letture evidenziano questo polo, il polo della grazia, l'ontologia della grazia, l'indicativo della grazia. Siamo salvati e lo celebriamo con tutta la gioia in ogni Eucaristia. Ma è anche vero che questa salvezza che ci ha raggiunto deve esprimersi, crescere. Esige la nostra risposta, la nostra adesione, ci coinvolge, esige la radicalità della risposta. E quindi siamo invitati a vivere il nuovo, l'etica nuova. La prima lettura ci ricordava che quelli che indossano le vesti bianche sono quelli che hanno lavato la veste nel sangue dell'agnello. Sono quelli che hanno vissuto la radicalità del Vangelo fino allo spargimento del sangue. Seguire Cristo è essere perseguitati. La persecuzione non è un optional per i cristiani, è una conseguenza inevitabile. Seguirlo è vivere il conflitto, è essere perseguitati. La prima lettura ricordava questa dimensione pasquale della sequela. Seguiamo il Signore, caritati della croce, della certezza della vita che trionfa sulla morte. E poi la seconda lettura ugualmente ci ricordava il nostro impegno. Chiunque ha questa speranza in Lui purifica se stesso, come egli è puro. Se siamo figli di Dio, allora viviamo nella purezza di questa nuova nostra identità. E poi il Vangelo. Il Vangelo ci ricordava che davvero, se seguiamo il Signore, dobbiamo incarnare nella nostra esistenza questo programma. Allora dobbiamo lasciarci spogliare dallo Spirito per vivere solidari con gli spoveriti della terra. Beati i poveri dello Spirito, quelli che dallo Spirito si lasciano spingere per essere più vicini agli spoveriti, ai miserabili, agli esclusi dal banchetto della vita, dalla benedizione del Signore. Allora è anche impegno, dobbiamo lasciarci spogliare, scegliere di essere solidari con uno stile più sobrio, di povertà evangelica, di abbandono nelle mani del Padre, nella certezza che Lui è davvero il grande tesoro, l'unica ricchezza, il bene sommo. E poi dobbiamo essere capaci di piangere con chi piange, beati gli afflitti, quelli che fanno proprio le lacrime dei sofferenti della terra. Quante persone soffrono perché si sentono abbandonate dal Signore, perché non riescono a vedere la luce, perché sono ingiustamente oppresse, perché sono impedite di vivere la grande bellezza e avventura della vita. Piangere con chi piange, beati gli afflitti, beati i miti, quelli che scelgono la mansuetudine come grande stile, affamati e assetati della giustizia, fino a sentire il dolore della propria carne per l'assenza della giustizia, non scelgono come strada per costruirla la strada della violenza, ma la strada della mansuetudine e la mitezza. E davvero siamo beati quando la giustizia ci diventa qualcosa di urgente, che ci spinge ad essere operatori, costruttori della pace. Sì, la fame fa male nello stomaco, noi dovremmo sentire un dolore dello stomaco per l'assenza della giustizia, perché ci sono tantissimi fratelli e sorelle oppressi, dovremmo sentire un dolore dello stomaco, un'inquietudine profonda che ci fa essere operatori, costruttori della pace, misericordiosi, che ci fa essere trasparenti nel cuore. Sì, il Signore ci chiede di seguirlo sulla strada difficile, dura, del Calvario, e ci dice che siamo beati quando siamo perseguitati, e beatitudine sono un programma di santità. E noi vogliamo, certi della grazia, muoverci su questa direzione. Vogliamo rideciderci per questa direzione ed andare contro la corrente e andare contro mano, nella certezza che la direzione giusta è quella che indica il Signore. Lui è il cammino, la verità e la vita. Lui è il santo che ci fa santi. Solo in Lui ritroviamo la beatitudine, la felicità perfetta. Solo in Lui l'umano diventa tanto pieno da identificarsi con il divino. Vorrei concludere pensando soprattutto a Michela, perché il Signore ci parla in maniera tutta speciale oggi attraverso di lei. Michela ci ricorda che solo Dio basta, perché lei in un certo qual modo si è lasciata sedurre da questa scelta di vita, vivere nel Signore, per il Signore, in maniera con il cuore diviso, solo in Lui. È la scelta di chi si lascia sedurre per la vita contemplativa. Sì, solo Dio basta, solo in Lui siamo davvero noi. Michela ce lo ricorda oggi con forza. Il santo è chi davvero vive in questa logica, solo Dio basta. E poi Michela ci spinge ad una più grande radicalità, chi fa la scelta della vita contemplativa, rispondendo al Signore che chiama, davvero ci spinge ad essere un po' più audaci. A volte siamo tiepidi. Quello che è di alcuni della Chiesa è sempre di tutti, quindi anche noi siamo chiamati a vivere la povertà, l'obbedienza, la castità, a mettere al primo posto il regno di Dio, la sua giustizia, nella certezza che tutto il resto ci è dato in aggiunta. Siamo chiamati a vivere più radicalmente il Vangelo, più radicalmente il Vangelo, a donare di più, a donare di più, a dare tutto, perché quando si dà tutto si incontra il tutto. E poi a vivere questo mistero della comunione che fondamentiamo in Cristo Gesù, nella sua Pasqua, nella sua adorazione al Padre per l'umanità. Quindi non ci separiamo. In realtà ci immergiamo e viviamo un vincolo ancora più solido e profondo, che va al di là delle simpatie e antipatie, è qualcosa che ha sapore di eternità. Sì, oggi la inviamo, la comunità la invia, secondata dallo Spirito la invia, non per lasciarla, ma per averla. E in un certo qual modo tutte le iniziative, i sogni, le speranze che stanno da questa comunità avranno un canale di benedizione ancora più grande, perché con certezza quella comunità riuscirà a vivere in una sintonia ancora più grande con tutti noi.